Buongiorno a tutti voi. Questa mattina, mattinata insieme, abbiamo il piacere di avere il vicario episcopale di Varese. Grazie, Don Franco Galli Vannoni. Grazie di essere con noi.
Grazie, Angela. Saluti a tutti. E già nel clima di Pasqua, gli auguri più belli, più affettuosi per tutta la zona, in particolare di Varese, ma per tutti gli ascoltatori, per una santa Pasqua.
E parleremo appunto con lei di Pasqua, di Santa Pasqua. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire ancora oggi questa Pasqua. Come possiamo parlare di Pasqua alla nostra città? Può essere un segno di speranza o è un segno ancora di pace o un segno di provocazione? Che cosa può essere questa Pasqua 2024?
Ma innanzitutto penso che le due grandezze, i due elementi della Pasqua e della città siano da subito connessi. Se ci pensiamo, la Pasqua avviene a Gerusalemme e già questa città richiama per noi tante cose in passato e attualmente. E com'è la città in cui Gesù vive la Pasqua? È la città, abbiamo ricordato recentemente il suo ingresso. Ecco, la città è come la città di sempre, è una città dominata, è sotto la dominazione romana e quindi con tutte quelle tensioni, quelle questioni che ogni giorno avvengono, e poi dentro questo, appunto a livello alto politico, poi sotto possiamo pensare a tutte le manifestazioni quotidiane della vita e vediamo anche un po' negli stessi Vangeli che ci è detto qualcosa di questa città. È una città in attesa, ma anche una città superficiale, è una città che sa facilmente portarsi verso un giudizio comune non fondato, è una città anche sobillata, una città manipolata, una città dove tutte le grandi tensioni si vivono, e Gerusalemme da sempre è un po' simbolo della speranza che la città porta con sé, nello stesso tempo anche l'insieme di tutti i mali, di tutte le fatiche, di tutte le sofferenze. Ecco, la Pasqua è l'ingresso di Gesù in questa città, è il cammino di Gesù. Ricordiamo che Gesù non ha cercato la sua morte, ha cercato l'obbedienza a Dio e il servizio vero ai fratelli. E cosa è successo? Che pian piano intorno al suo insegnamento, che dava indubbiamente fastidio, creava fatica nei detentori del potere religioso, ma anche in fondo quello politico, e Gesù, di fronte a questa trappola che pian piano si è creata, aveva una possibilità che già, potremmo dire, troviamo già all'inizio del suo ministero, nelle tentazioni diaboliche. Allora, dunque, come conquistare questa città? Ecco, poi percorrere le logiche demoniache, oppure che cosa? E Gesù sceglie di entrare, appunto accettando la sfida, dicendo: questa città, con tutto quello che è, con tutte le sue dimensioni, le sue fatiche, le sue speranze, io la amo perdutamente, fino in fondo, e accetto di dare la vita per questa città, in questa città. Ecco, quindi non c'è una dissociazione del Signore Gesù rispetto alla situazione che lui conosce in tutti gli aspetti, eppure la ama e pensa di gettare un seme prezioso di vita per questa città. E cosa dice? È profondamente un segno di amore. Tutte le manifestazioni poi della passione sono ricondotte a questa volontà di donare la vita per la città. Allora noi abbiamo questo innanzitutto, e questo segno. La nostra fede dice che non è un segno del passato, ma è un segno permanentemente attivo e che dice la volontà di Dio sulla storia, sulle cose. Quindi noi possiamo anche, potremmo dire, lo facciamo, costruire continuamente una storia diversa, una storia alternativa, ma la storia vera di Dio, segnata per sempre, ecco, nel tessuto umano della città, è questa. Ecco perché noi guardiamo con speranza a questo crocifisso, perché questa scelta di Gesù di essere così, di donare la vita, il Padre l'ha, diciamo, coronata con una affermazione potente, dice questa è la via, questa è la resurrezione, questa è la Pasqua. Quindi da un lato si può dire che il crocifisso è risorto, cioè ha vinto la morte, ma d'altra parte chi è risorto è il crocifisso, proprio quello che ha dato la vita, e quindi questo è il segno a cui guardiamo, sentiamo che lì c'è qualcosa che deve essere annunciato per tutta la città ed è segno di speranza e di vita per tutta la città, dentro le trame che non neghiamo della conflittualità, della possiamo dire della supponenza, della superficialità, ecco, senza dimenticare nulla degli aspetti umani che caratterizzano la città.
Questo lei l'ha detto per Gerusalemme, ma analogamente per la nostra città di Varese.
Certamente, direi che proprio facendo memoria di quello che ha fatto il Signore Gesù, noi abbiamo il germe, il fermento che ispira poi ogni parola di speranza, ogni gesto di speranza anche per la città attuale, per la città di Varese, per tutta la realtà che indubbiamente in qualche modo ha contatto con la città, perché si vede proprio chi vive nel traffico cittadino della mattina e della sera, vede un po' quante relazioni ci sono nell'andare e venire tra la città. Ecco, per questa città bisogna dire oggi il Signore ripropone il dono della vita, il dono della sua vita, dice noi qualche aspetto lo ritaglieremo, lo rigetteremo, non lo vorremmo, invece il Signore è per tutta la città, ecco, incontrando tutti e diventando seme prezioso per tutta la città, e tutta la città anche di Varese.
Sì, leggo prima del Vangelo di domenica, proprio di Pasqua, dice oggi il Signore è risorto e ha redento il suo popolo, il popolo anche di Varese, certo, diciamo. Certo. In un momento di grande sofferenza, di grandi contraddizioni, di guerre, di violenza, che cosa vuol dire, che cosa ci dice oggi lo scandalo della croce?
Ma innanzitutto penso che sia importante fermarsi un po' anche su questa cosa, ecco, prima Angela accennava a questo fatto anche per oggi, ecco, la concezione cristiana è la concezione di avvenimenti che per un verso sono calati in una storia e in fatti concreti, ma d'altra parte hanno una valenza, potremmo dire, sacramentale, ecco, questo è un po' quello che la nostra fede dice, quindi i sacramenti e la parola non danno accesso a una memoria stantia, ma danno invece l'esperienza viva e mettono ancora in contatto con quell'avvenimento che è per sempre, e quindi per sempre la Pasqua del Signore. Allora, andando avanti, naturalmente è bello pensare un po' a come è avvenuto, si parlava di scandalo, come è avvenuta la dinamica della fede della Chiesa, Bisogna dire che per un certo momento e per molto tempo lo scandalo della croce è stato scandalo reale, Quindi il fatto che Gesù sia morto, l'inviato di Dio sia morto, non l'abbiamo compreso, non abbiamo seguito, è stato uno scandalo. E poi, ma perché si deve realizzare proprio attraverso la morte il dono di amore del Signore? Perché attraverso la morte? Ecco, è stato un cammino quindi che ha messo di fronte a uno scandalo, come oggi noi siamo di fronte allo scandalo di tante situazioni, di tante morti, la comunità cristiana ha dovuto pazientare, ecco. E allora è quasi interessante vedere un po' le fasi di lettura della passione. Sappiamo che nel momento della passione i quattro evangelisti si avvicinano quasi in una maniera unica, non accade nelle altre parti del Vangelo, quasi, anche se le testimonianze sono ricche di diversità e
più drammatiche o meno drammatiche.
Ecco, ma direi che tutto il dramma rimane, però cosa succede? Per esempio nel Vangelo di Marco si coglie la paradossalità della realizzazione del piano di Dio, no? Eppure nella paradossalità c'è il pagano, il centurione, che riconosce proprio in questa paradossalità della morte, nel morire di quell'uomo, veramente quest'uomo è il figlio di Dio. Ecco, allora c'è un primo momento, poi si dice è un modo paradossale quello di rivelarsi di Dio, ma c'è tutto contenuto nel Vangelo di Marco, eppure pian piano potremmo dire che il Vangelo di Matteo cosa dice? Ma questa morte è preparata, il piano di Dio è prevede, la scrittura si adempie, vuol dire che non è una morte che è arrivata come un avvenimento tragico, incomprensibile e così improvviso, no? In realtà c'è un piano di Dio che prevede l'avvicinarsi di Dio all'uomo, che comporta appunto il suo condividere la storia, prima da lontano, poi il suo immergersi nel Signore Gesù, nelle vicende umane, fino ad arrivare al momento in cui decide di stare nella morte, che è l'aspetto più buio, più tragico della vita di tutti. Ecco, Matteo dice, questa morte è preparata, adempie le scritture. Luca, potremmo dire che è attento a dire, guarda un po' che testimonianza ha dato di vita, guarda il Signore come è capace di vivere la passione anche dei momenti e degli incontri grandi. Pensiamo un po' al momento del buon ladrone, pensiamo anche ai altri momenti sottolineati dal Vangelo di Luca, in cui si dice, guarda un po', nel morire non c'è soltanto paradossalità, ma c'è la testimonianza ultima del Signore che come figlio vive dandosi e donandosi a sé. Ma i Giovanni potremmo dire che porta a compimento il tutto dicendo, Dio è così, ecco, Dio è così. E Dio è così vuol dire che la gloria di Dio si rivela perfettamente nel suo dono spezzato di tutta la vita per noi. Ecco, allora vedete un po' che sia nella parola di Dio si incomincia a dire, dunque il dramma non è cancellato, lo scandalo non è cancellato, non è eliminato, ecco, ma è tutto assunto in amore che poi si rivela e dice, ecco, la gloria è in quell'uomo che anche nel momento ultimo della morte pensa a sua mamma e al suo discepolo, alla sua comunità. È quell'uomo che nell'ultimo momento, che è Dio, neanche l'ultimo respiro, è l'effusione del suo spirito per noi. E il suo corpo, ormai privo di morte, è ancora fecondo, perché da lì scaturiscono l'acqua e il sangue che ci redime. Ecco, allora. E quindi vedete, c'è dentro lo scandalo, non è una visione irenistica, ma invece dice, dunque, lo scandalo è affrontato con questo amore, questo dono che dice che la vita dell'uomo merita molto. Allora potremmo naturalmente analizzare tutti i capitoli del dramma, della fatica, della tragedia umana, però il grande rilievo è questo, Dio c'è stato, Dio è così, Dio si rivela. E pian piano vedete che senza perdere di vista lo sguardo sul morire del Signore Gesù, però diventa un morire che dice qualcosa, che ha dentro un senso, Marco, che è preparato e adempie le scritture, Matteo, che rivela l'umanità profonda di Gesù e il suo dono, e poi Giovanni rivela la gloria di Dio, perché Dio è così, Dio è così, e questo è l'annuncio, appunto, e la risurrezione è appunto il prendere posizione, questa è la prima testimonianza biblica, la prendere posizione di Dio a favore del suo figlio e dire, voi avete detto no a questo Messia, ma in realtà Dio dice sì, è proprio il figlio che aspetto e che cerco. Ecco. Allora, noi potremmo dire, beh, aspettiamo di cancellare tutto il male, questo non credo che sarà possibile, né lo eliminiamo, facciamo finta o facciamo un paradiso dove no, non è così, ecco, è di nuovo la parola di speranza dice quel male che affronti, che avverti, è un male da portare, da sorreggere, certo in qualche modo da limitare, poi naturalmente le fisionomie sono diverse, però è un male che merita il dono della vita perché sia possibile celebrare la speranza della Pasqua, e si celebra così quando una persona dice, beh, è importante, ecco, non mi fermo, non è un blocco, ma invece è un momento di condivisione, di vicinanza, di sostegno, di aiuto, e questo a livello personale, a livello familiare, a livello sociale.
Continueremo a parlare con Don Franco Galivanoni, adesso ascoltiamo un po' di musica. Stiamo parlando della Pasqua, diciamo che è un avvenimento a noi contemporaneo, perché se non fosse così noi non potremmo credere, ecco, è un avvenimento realmente accaduto, un avvenimento che comunque ci coinvolge direttamente e ancora personalmente. Mi ha colpito soprattutto la Domenica delle Palme, appena questa folla che lo ha accolto, e poi la folla invece che si è comportata diversamente durante la passione, penso anche le donne come che l'avevano visto, che l'avevano osannato e che poi insomma hanno seguito anche il percorso della salita al Calvario. Ecco, mi intriga molto il discorso della folla, perché effettivamente mi fa capire come anche noi, di fronte a certi avvenimenti, a un certo modo di porsi, ci muoviamo o da una parte o dall'altra. L'opinione pubblica è un'opinione pubblica sempre legata molto a quello che sono adesso, no? Pensiamo a tutti i sondaggi, pensiamo a tutte le cose. Allora, com'è possibile rileggere invece questo momento di questa partecipazione della folla, e come per noi è possibile capire come esprimere ancora un aspetto comunicativo di relazione col Signore oggi?
Ma direi innanzitutto la passione, come ce la presentano i Vangeli, è anche indubbiamente una riflessione sulla comunicazione, perché Angela diceva bene, indubbiamente, che la folla ha un passaggio dall'acclamazione della Domenica delle Palme al crocifiggio cosa succede? Beh, innanzitutto c'è qualcuno che insiste di più, per esempio Matteo è profondamente traumatizzato da questa cosa qui, lui che è ebreo, lui che è figlio di Israele, e non si spiega come sia possibile che Israele non abbia riconosciuto il suo Messia, perciò insiste molto sulla presenza del popolo, sull'accusa, no? Ecco, però dietro c'è anche un discorso di, potremmo dire, di sobillazione, di manipolazione, quindi è importante anche questo aspetto. Nella passione c'è proprio dentro quasi tutto, ecco, allora c'è la gente che da un lato prende posizione come folla, e quindi con le fluttuazioni, le oscillazioni della folla, e poi appunto dietro c'è il potere che in qualche modo inquina la percezione della verità, e appunto attraverso delle costrizioni, delle sollecitazioni fa assumere la posizione, quindi tutta di popolo che condanna. E la comunicazione è ancora il rapporto tra Pilato nel Vangelo di Giovanni e i giudei. Pilato cerca di avvicinarsi, di anche di ascoltare, no? Naturalmente con i suoi parametri, i suoi pregiudizi, quindi c'è anche l'autorità in qualche modo che interviene, ma senza comprendere fino in fondo, soprattutto senza schierarsi e prendere posizione. Allora, dentro questa, potremmo dire, livello superiore che vede appunto pian piano il portarsi verso la condanna del Signore, c'è tutto un muoversi di persone che in realtà, ecco, fanno emergere una consapevolezza, una coscienza, no? Che a distanza, naturalmente, da tutto quello che pensano, ciascuno guarda e vede. Non so, colpisce per esempio la presenza di Simone di Cirene, no?
Certo. Ecco. Di ritorno dal lavoro lo prendono e gli dicono aiuta Gesù, insomma.
Ecco, ma Simone di Cirene, però, il nome detto nel Vangelo di Marco, fa capire che ormai è una persona conosciuta nella comunità. Ecco, allora, pensate un po', da un lato è personaggio della vicenda della passione, ma anche è testimone, pensate un po', e la folla dei cristiani che dopo la resurrezione si facevano intorno a lui dire dici cosa vuol dire quel momento in cui tu hai portato la sua croce. E forse Simone avrebbe potuto dire ma in primo momento è stato un momento diciamo di costrizione, di quindi non voluto, non, ma forse poi pian piano pensare che grande cosa aver portato per un po' la croce del Signore, e poteva raccontare a tutti la testimonianza della sua sorpresa, no? nel partecipare, nel ricordare i passi del Signore, alcuni passi del Signore. Ecco.
Anche Veronica.
Ecco, Veronica, pur essendo un personaggio, possiamo dire, ecco, però le pie donne, bisogna dire,
le pie donne.
Ecco, le pie donne sicuramente, e poi tanto più, ecco, bisogna dire che emerge la lontananza di tutti i discepoli dalla cena della croce, almeno per i Vangeli, che vuol dire questo, e anche vuol dire certo noi non c'eravamo, ma sulla croce non c'è possibilità di sequela, ma non perché non c'è, ma perché lì ci va da solo il Signore, poi potremo seguirlo, ma innanzitutto è Lui che apre il cammino, quindi questa cosa qui. E poi naturalmente abbiamo la testimonianza del discepolo amato che sotto la croce, libero da ogni influsso, diciamo così, pronto a camminare, ecco, come dicevo prima, riconosce e, permanendo nella contemplazione di quest'uomo che muore, riesce a intuire delle cose che fanno dire appunto la grandezza della fede, ecco, è lì, si rivela la gloria. E poi bisogna ricordare nel Vangelo di Marco, insieme, nel Vangelo di Marco, ripeto, no? Il centurione pagano è lui che è primo della fila di tanti pagani,
che si converte,
riconosce lui il figlio di Dio nella morte di croce. E poi cosa dire del buon ladrone, della sua preghiera? Signore, ricordati, il passaggio bellissimo dall'essere di fronte all'altro che maledice, lui dice, comincia a dire, ma com'è possibile? Noi abbiamo fatto il male, quindi sappiamo che se ci prendono paghiamo, ma lui è innocente, pian piano è innocente. Allora, mentre muore prega, perché questo innocente mentre muore prega, no? E vedendo il Signore arriva a dire, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Guardate, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù dice, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, e con quella bella espressione che il nostro Cardinal Martini commentava, oggi sarai con me, ecco, con la posizione il paradiso, quindi l'essere con il Signore è il paradiso, quindi è questa parola di grande, no? Pensate a un crocifisso che si volge e dice così, questa parola di speranza che apre le porte al buon ladrone.
E lei ha citato il potere, la manipolazione, cose che tuttora noi vediamo, no? Ecco, che sperimentiamo, no? Per cui molto spesso bisogna avere uno sguardo diverso sulla realtà, una capacità di giudizio diverso, proprio perché per non lasciarci attirare dall'uno o dall'altro. Da questo punto di vista la lettura del Vangelo e l'esperienza del Signore, anche l'essere in una comunità, ci aiuta insomma a rileggere le cose con un giudizio diverso. E allora cosa possiamo dire oggi a chi è credente, ma anche a chi non è credente, questo annuncio della risurrezione? La risurrezione che impatto ha oggi sulle nostre comunità, sugli ambiti lavorativi? Dove possiamo ritrovare di più questa buona notizia? Dove possiamo farla risuonare di più? Perché è importante che la sentano anche non solo le persone che già credono, a cui bisogna ridirlo in continuazione, ma anche a quelli che non credono.
Ma innanzitutto risponderei così: la prima cosa che colpisce molto nella parola di Dio è questo, no? Le sofferenze del momento presente non sono grandi come la gloria. E poi Paolo nella lettera ai Romani continua dicendo che le sofferenze sono le sofferenze della gravidanza. Ecco, questo credo che sia importante ricordarlo, no? Tante volte l'esempio è forte, capisco, però vale la pena. Sono molto diverse le sofferenze tumorali
del parto,
le sofferenze tumorali e la sofferenza del parto.
Sì.
Allora, cosa ci sta dietro la storia dell'umanità, la storia del mondo? Ci sta delle sofferenze che denotano il lento declinare verso la fine, o piuttosto si tratta di un continuo parto? E c'era Clemente Rebora, un poeta rosmignano, padre, che diceva così: quanto morir perché la vita nasca. Quanto morire perché la vita nasca, Allora, questo è un po' possiamo dire la chiave di lettura. Allora, cosa dice la risurrezione? L'affermazione è proprio pulita, nitida, è questa qui: il padre guarda il figlio, il padre che da molto non interveniva esplicitamente nella storia, perché c'è tutta un'attesa di un lungo periodo della storia di Israele in cui si rimedita la legge, però non c'è più un gesto come quello dell'esodo, oppure come quello del ritorno del popolo dall'esilio. Ecco, il padre interviene, e dove interviene? a dire quel figlio che voi avete rifiutato, perché effettivamente la passione è un esame dell'insegnamento di Gesù a seguito di tanti esami, no? E il potere religioso dice tu sbagli, tu sei un eretico. Allora, e il padre cosa dice? Quello che voi avete crocifisso in realtà è il mio figlio che io chiamo alla vita e chiamo alla resurrezione. Ecco, la resurrezione è semplicemente il ribaltamento della storia precedente da parte di Dio, è l'affermazione che colui che ha amato fino in fondo è vivo. Ed allora appunto la comunità cristiana cerca i segni del risorto, non cercate tra i morti colui che è vivente, cerca i segni del risorto e cerca di diventare segno del risorto, no? Qualche volta si addormenta la comunità cristiana, allora, ma quando si risveglia sentendosi parte di questo, diciamo così, quasi l'elevatrice del parto della storia, per ricordare che non è per la morte ma è per la vita, ecco, allora tutti i segni che parlano così e parlano di resurrezione sono infiniti. Io così pensando anche a questo incontro, a questo momento, pensavo a questi mesi, no? Sono ormai 6 mesi e mezzo e pensavo con riconoscenza a tante cose, a moltissime cose che ho visto e che mi hanno colpito dal punto di vista caritativo, no? L'altro giorno in un incontro con una cooperativa sociale mi dicevano, per esempio, ecco, c'è qualcuno, guardate un po', sembra così lontano dalla situazione, c'è qualcuno che offre garanzia per un cittadino che non ha tutte le condizioni per poter affittare un appartamento e si offre come garante per avere l'appartamento, perché possa avere casa, lavoro, pensate un po', tutte le attività, per esempio, di attenzione alla vita, all'ospedale, alla scuola, all'insegnamento, tutta la vita delle famiglie. Io non so se potessimo avere gli occhi, dovremmo dire che innanzitutto il bene ha una prevalenza sul male.
Diffusiva.
Assoluta, perché se la terra tiene, perché vuol dire che il bene vince sul male, perché c'è tutta una quotidianità silenziosa di bene e di dono che andrebbe messa continuamente in evidenza per dire, ecco, poi certo c'è il male anche nelle forme più grandi, però insomma questo è importante. Ecco, la cosa, potremmo dire, chi vive la Pasqua, chi vive la resurrezione del Signore, ecco, chi riconosce che dentro c'è sempre lo Spirito che in qualche modo dice vale la pena, muoviti, servi, vivi, annuncia, canta, celebra, ecco, e tanti verbi che appunto formano diciamo l'infinita collana di tanti anelli di vita, ecco.
Bene, un alleluia adesso cantato e ascoltiamolo e poi continueremo con Don Franco Galivanoni. Bene, quindi tanti germi di resurrezione, di vita nuova vede sul territorio. Allora quest'ultima fase andiamo un po' sulla liturgia, cerchiamo di dire da una parte lei mi dice sta vedendo tante cose belle, insomma, ecco, poi certo. È possibile sempre fare di più, il bene è diffusivo, ma il bene inizia da ciascuno di noi, insomma, ciascuno di noi è costruttore di bene se lo vuole, ecco, perché certo. Ne ha le risorse.
Vorrei fare a me stesso, a tutti, proprio un invito a credere nella vita, credere nella forza della risurrezione. Poi qualcuno potrà dire nel Signore Gesù ricevo il suo spirito semplicemente e sento che servo la vita, poi tutti, ecco, perché i germi dello spirito si aggirano anche tra tante persone di buona volontà, senza voler battezzare tutto per l'amor del cielo, però davvero ci sono dei segni bellissimi, grandi intorno, ecco, e quindi questo passaggio qui a servire la vita, dove sei, dove vivi, ecco, potrebbe dare davvero una qualità diversa a tutta la città, a tutta la convivenza, ecco. Mentre invece per la liturgia, innanzitutto è bello ricordare che questa liturgia che celebriamo ha delle origini antichissime, addirittura probabilmente la raccolta dei testi biblici è subito a seguito della Pasqua del Signore, e da subito c'è bisogno di celebrare. Perché? È perché celebrare per i cristiani non vuol dire fare la cronaca oppure fare la memoria sterile, ma celebrare vuol dire che quell'avvenimento ti dispone alla permanente vitalità, alla permanente attualità di quell'avvenimento. Quindi da subito la Pasqua si celebra. E questo sarebbe appunto così da poi riusciamo come riusciamo, ma in genere le comunità si mettono anche, preparano, tirano fuori le cose migliori per questi giorni, ecco, però da subito la Pasqua si celebra, perché l'avvenimento è travalica i tempi ed è sempre possibile accedere alla forza del Signore risorto. Ecco, è l'annuncio anche dentro momenti difficili o provati come i nostri.
Bene, allora possiamo citare dei brani del Vangelo per cercare di dire, guardate, è così, insomma. Penso a questa Maria di Magdala, a me piacciono sempre le donne. Ecco.
Si capisce.
Che piangeva, era fuori dal sepolcro, si china verso il sepolcro, vide due angeli. E la lettura di Matteo, di Giovanni. Scusami, però sostanzialmente si sceglie sempre la liturgia ambrosiana.
Ambrosiana è una passione a Matteo, poi a Pasqua il brano della risurrezione.
Di Giovanni.
Sì.
Per fortuna sì. C'è Don Franco Galivannone che mi corregge. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti sedute, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, mi fermo qui. Potrei dire di fronte a quello che sta capitando, ma dov'è il Signore? Dov'è? Donna, stai piangendo in questo momento. È morto il Signore, ma in questo momento dico quante persone stanno piangendo, chiedendo: ma dove sei, oh Signore? Ma ci sei ancora? E lei invece dice: si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Anche questa è una bella domanda che è attuale, ma che cosa stai cercando? Perché stai piangendo? Forse il Signore è già venuto, insomma, a salvarti. Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Quindi desiderio di riprendere, insomma, una comunicazione, vuol dire che per lei era stato davvero importante. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore, ciò che le aveva detto. Ci sono tanti spunti per una riflessione, donna Franco.
Allora, brevemente possiamo dire così: prima di tutto credo che dobbiamo riprendere riprenderci da una superficialità e entrare in profondità. Occorre davvero soffrire la storia, ecco, soffrire le fatiche reali, di entrare in profonda, possiamo dire, percezione di quello che accade. Quindi la Pasqua non è la notiziola che avviene per uomini e donne che così stanno alla superficie, ma invece per persone che sentono la mancanza della risurrezione, sentono la forza della morte e l'hanno percepita adeguatamente. Quindi Maddalena sente la forza della morte del Signore. E poi cosa fa? Cerca dentro il quadro che può, naturalmente, per il momento conservare, che è quello appunto della spiegazione umana. Quindi se qualcuno l'ha portato via il corpo, perché cerca il corpo, non cerca il Signore risorto, no? Quindi se qualcuno l'ha portato via, e pian piano cosa succede? La storia di Dio che, rivolgendo le domande, crea quell'attesa per poter arrivare alla rivelazione. Ma come si rivela il risorto? Poi è singolare, è bellissimo. Dicendo il nome.
Non mi trattenere.
No, dicendo il nome della persona.
Ah.
Dicendo il nome della persona. È lì che quel nome inconfondibile e la voce inconfondibile creano la fede di Maria. Quindi, com'è che si sente la risurrezione? Quando, che sia il Signore o che sia una persona nel suo nome, dice il nome di un'altra persona in una maniera forte, profonda. Allora lì, ecco, quando uno sente il suo nome e sente che è veramente cercato, amato, ecco, lì si apre, così umanamente e così nella risurrezione. Poi ci sarà il messaggio, ma innanzitutto, e poi ecco che è interessante, forse per noi fa bene questo, che quando avviene questo poi si incomincia a parlare in dialetto, ecco, si parla in ebraico, ecco, se ne parla nella lingua, appunto, sì, o meglio, c'è bisogno di citare addirittura la lingua più familiare, ecco. Però ecco, questo è importante. E poi la cosa bellissima di questo brano è che Maddalena è mandata da... Ma sono i discepoli, in realtà sono tutti fuggiaschi, fuggiti, uno ha rinnegato, uno è traditore, e Maria si sente dire, vai a dire ai miei fratelli, Anania, che aveva paura di Paolo e non poteva andare a soccorrerlo perché dice questo ci ha perseguitato, arriva Anania e dice, fratello Paolo, miracolo, miracolo. Fratello Paolo, fratello Saulo, il Signore mi ha mandato te, fratello, ecco, questo è il miracolo che avviene, e anche qui appunto è il Signore che dice vada ai miei fratelli e di che partecipano al mio itinerario, vada al Padre mio, il Padre vostro, Dio mio, Dio vostro, in tutto, in queste parole c'è tutto il succo del mistero di Dio che si rivela a noi.
Che bello quello che ci sta dicendo, ma anche questo aspetto del non mi trattenere, in fondo deve compiere ancora un tragitto, insomma, deve arrivare al Padre. Ma che sia una donna, che sia stata scelta una donna, no, per comunicare questo, e il fatto che venga chiesto ciascuno di noi di comunicarlo ancora, no?
Allora, bene, innanzitutto sul non mi trattenere, è proprio, dunque, in qualche modo vuol dire che la resurrezione si gusta nel momento in cui la prendi e la tratti, ecco, la vivi, ecco, allora non si può afferrare come mai, invece, ecco, poi che sia una donna, che sia una donna è importantissimo perché Papa Francesco ha detto l'apostola degli apostoli, Ma quante volte il Signore Gesù dice, vedi Simone, vedi questa donna, nel caso dell'unzione, nel Vangelo di Matteo e di Marco, ogni volta che si annuncerà il Vangelo si parlerà di cosa ha fatto questa donna. Vedete che forse abbiamo dimenticato che comunque quando si annuncia il Vangelo bisogna parlare di quella donna che ha unto i piedi del Signore, e che poi nel Vangelo di Giovanni e Maria di Betania, appunto, bisogna ricordare quante volte, ecco, e non a caso anche la centralità di Maria mette un rilievo importante nella figura femminile, che sono loro le prime, appunto, destinatarie. Qualcuno dice proprio perché, diciamo così, la testimonianza delle donne non era molto valutata al tempo di Gesù, sono proprio loro gli strumenti semplici e poveri che sono quelli scelti per annunciare il Vangelo. E appunto arriva questa cosa qui e viene portata, ecco, e l'annuncio della resurrezione è un annuncio che da subito diventa missione, diventa annuncio a tutti, ecco, dentro la parola e dentro quelle opere che parlano della forza di vita del Signore.
Bene, a questo punto una buona Pasqua a lei, ma anche una buona Pasqua a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Buona Pasqua ad Angela, a tutte le donne della risurrezione e a tutti i fratelli e le sorelle. Andate a dire ai vostri fratelli e alle vostre sorelle che sono risorto e salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E come sempre Gesù ci fa parte della sua relazione bellissima con il Padre. Buona Pasqua a tutti.
Bene, grazie, buona Pasqua anche da me. Ringrazio le persone che ci hanno ascoltato. Risentirete questa conversazione andando sul sito della radio, di Radio Missione Francescana. Ringrazio davvero di cuore Don Franco Gallivannoni, che ancora una volta è venuto qui in Radio Missione Francescana. Ringrazio Enrico per la regia e buona Pasqua a tutti voi.